Eccoci qua insieme a Stefano Impallomeni per questo spazio del
ciao
lunedì.
Marco, buon pomeriggio a tutti.
Dedicato al calcio a Londra con Antonio Marchese. Ciao Antonio,
ciao Antonio.
Ben trovato. C'è Antonio, non lo sentiamo. Arriva?
One moment, please. One second, please.
Vedi, noi siamo molto democratici.
Your pardon.
Abbiamo sentito gli inni
Andrea,
nazione.
By phone.
Bene
from
così,
London.
bene così.
Antonio
non
Marchese.
C'è. Marchese. Eccolo qui, Antonio Marchese.
Io ci sono.
Oh, ecco, avevo paura.
Okay. Okay.
E come stai? Tutto bene? Tutto bene?
Tutto bene, tutto bene. Voi, pausa nazionali,
guarda, noi ci siamo. La pausa rallenta il ritmo, qui poi al fianco.
Dobbiamo ripartire subito.
Al mio fianco c'è un Maradoneta super. Quindi più ci sono le soste, più uno si appassisce, no?
Sì, sì. No. Adrenalina, sabato io ho approfittato, adrenalina. Mi sono fatto 20 km di grande proprio.
Capito, Antonio?
Sì, sì. Un bel
km.
Giro, bello.
Beato approfittato. Te, Marco, che ci riesci, beato
sì.
Lui.
Sabato mattina, bello, sì. Tra l'altro in montagna, nelle Marche, mi sono fatto un bel giro con un'aria molto fredda, tutto un bar, tutto bagucchiato proprio, ne vedi com'era.
Bello.
Vabbè. Allora ragazzi, veniamo un po' a noi con il nostro Antonio Marchese. Antonio, facciamo un po' un giro in attesa della ripresa della Premier.
In attesa dell'insediamento di Tuchel, no?
Che Tuchel arriva.
Quando c'è il passaggio di consegne, testimone?
Guarda, questa è stata l'ultima partita senza Tuchel che inizierà dalla prossima partita. L'Inghilterra che ha vinto, come era prevedibile, contro l'Irlanda. C'è grandissima attesa per Tuchel, ma attenzione Marco Stefano, perché qui, uso questo termine, al primo pareggio, alla prima sconfitta, saranno pronti a bastonarlo, perché voi immaginate la nazionale inglese allenata da un allenatore tedesco. I tifosi inglesi non l'hanno presa benissimo e vanno varato altri profili, però Tuchel conosce benissimo il calcio inglese, ha allenato il Chelsea, è un allenatore internazionale, quindi secondo me può essere la scelta giusta per la nazionale dei Tre Leoni. Caratterialmente però qui temono che andrà a scontrarsi con tantissimi giocatori, tra cui Harry Kane, perché girano voci che Tuchel gli chiederebbe un sacrificio, quindi di giocare come giocava ai tempi del Tottenham, anche da trequartista, cosa che Kane non fa nel Bayern Monaco, quindi attenzione, perché ci potrebbero già essere i primi dissensi tra l'allenatore e i cosiddetti senatori della nazionale inglese. Però ovviamente aspettiamo che Tuchel si sieda sulla panchina.
Facciamolo sedere prima, poi vediamo che
esatto,
succede.
Esatto. Poi vediamo che succede.
Sì, sì. Senti, invece ti voglio chiedere un'altra cosa. Io su Haaland stiamo andando verso il rinnovo, ma un rinnovo veramente pazzesco. Mi confermi questo? Di che cifre stiamo parlando?
Cifre da Saudi Pro League, cifre da Arabia Saudita. Si parla di 30 milioni di euro, parliamo di euro a stagione dal 2027, ricordiamo che il contratto di Haaland scade nel 2027, però come diceva Stefano settimana scorsa, bisogna capire il futuro del Manchester City, perché se, come dicevi anche tu Marco, il Manchester City andrà incontro a una penalizzazione importante di punti, bisogna vedere se poi con un'eventuale retrocessione, ripetiamo eventuale, ipotetica, se i grandi giocatori rimarranno, e quindi c'è un grande punto di domanda anche su Haaland, De Bruyne e appunto gli altri giocatori che sono così, diciamo, in odore di rinnovo. Comunque il City ha già avanzato una bozza di contratto, prolungamento di 5 anni a 30 milioni di euro all'anno, e ovviamente diventerà il giocatore più pagato della Premier League, già lo è. Sono cifre che credo in Italia siano inarrivabili. Confermatemi voi, credo che il giocatore più pagato sia Lautaro,
sì,
che forse prende tra i 7 e gli 8 milioni, ma ci hanno messo un paio di anni, ci ha messo l'Inter a mettersi d'accordo su una cifra del genere.
Per 5 anni
netti.
Sì. Poi più clausole, ovviamente, sai,
premi,
più i vari
cose,
sponsor, sicuramente alla
Ruspe contro Ruspe.
Lì proprio c'è altro che
forse sì, forse
una,
no.
una roba.
Quindi 30 pazzesco. Per 5, 150.
Hai fatto pure i conti.
Vi do questa.
Palomeni per fare i conti è
ma
terribile.
No,
non
30 per 5
niente.
Fa 150. Non è che
serve. Ne avanzano un po' per noi, Stefano.
Pitagora.
Stagli aspettare, che arrivano.
Un po' per noi.
Sì, stagli aspettare, che arrivano. Allora, tra l'altro c'è anche un audio che tra poco sentiamo, se è una domanda attinente a questo momento qui, insieme ad Antonio. E per quanto concerne, allora, questo è Haaland. Poi ci sono altre novità che arrivano dalla Premier in attesa della ripresa del campionato. Quali sono?
Sì, giusto per completezza di informazione su Haaland, no? Perché magari sai chi ci ascolta e dice: ma com'è possibile che in Premier si arrivi a certe cifre? Due anni fa, poi voi sicuramente vi ricordate meglio di me, quando Zaniolo doveva essere ceduto, io ricordo che Inter, Milan e Juve non erano in grado di dargli l'ingaggio che all'epoca gli dava il Bournemouth, che era ultimo in Premier League. Poi Zaniolo non andò al Bournemouth, ma andò in Turchia. Ma questo è per far capire che magari le grandi potenze, diciamo così, della Serie A non sono in grado di andare a compensare un ingaggio che l'ultima di Premier è in grado di dare. Questo un po' per far capire anche la spartizione dei diritti TV, che in Italia sono briciole rispetto a quello che c'è qui in Premier, quindi anche per questo che in Premier hanno così tanti soldi, ecco.
Allora, dammi un'altra novità, perché poi c'è un audio di un ascoltatore che ci pone una domanda, quindi prima di prendere l'ascoltatore c'è qualche altra novità legata a qualche calciatore in questo momento?
Sponda United, quindi andiamo dall'altra parte di Manchester. A gennaio, clamorosamente, Rashford potrebbe lasciare Red Devils e andare a Parigi per giocare nel Paris Saint-Germain. Il Paris Saint-Germain, che lo segue già da un anno e mezzo, ma adesso i rapporti tra il giocatore e lo United sono ai minimi storici. Rashford che gioca, non gioca, è contestato anche da una parte del tifo, quindi a gennaio potrebbe lasciarlo United, se non a gennaio sicuramente in estate, perché ormai Rashford non è più un pilastro del Manchester United. Ed è un peccato.
Questo giocatore a me piaceva molto.
Non è male.
Ha avuto un po' di alti e bassi, più bassi mi sembra, no?
Però è un buon giocatore.
Non so se ci poi lì oh, ma altrove, Zirze è sparito.
Ma lui è lo United.
È proprio lì che c'è un alone, c'è strano, un qualcosa, eh?
Sì, sì, c'è qualcosa, sì, che
qualcosa di strano.
Dopo Ferguson.
Sì, macello.
Una sorta di
guarda,
pelito un po', Mourinho ha risollevato un po', no?
Sì.
Qualcosina. Sì, con l'Europa.
Ma guarda, Roy Keane non ha fatto direttamente il nome di Zirke, però ha detto: al Manchester United servirebbe un bomber come Van Nistelrooy, no? Ricordate Van Nistelrooy?
Sì.
Sottintendendo che anche Zirke, con tutto rispetto, però l'hai preso dal Bologna, ha fatto un paio di dannate buone in Serie A, non è quel
non è che hai preso un bomber, no? Pure loro quando l'hanno preso, cioè non è che hanno preso uno che aveva fatto, cioè per esempio prendi Vlahovic dalla Juve, prendi uno che ha fatto un bel po' di gol in Serie A, quindi tu prendi un bomber, prendi Zirke, non vai a prendere un bomber, cioè lo sai a chi vai a prendere, no? Quindi che si aspettavano, che lì segnava i gol
poi
a
per
raffica.
Fare la vita da Zirke, devi essere forte, cioè nel senso non è facile poi convincere i tifosi, un allenatore o un club insomma vincente giocando da Zirke, cioè la vita da Zirke non è facile, perché fai 10, 15, 12 gol adesso se ti va bene, poi cioè devi fare assist, devi giocare bene.
Io oggi non l'ho detta, non perché c'era stata una discussione, abbiamo fatto un approfondimento molto bello su Vlahovic, però io sono dell'idea,
perché
Stefano,
non sei un attaccante, non sei neanche un 10, che sei?
Non si capisce.
È un falso 9 che però addirittura
è un lusso, la verità è che è un lusso.
Esatto.
Bravissimo, bravissimo.
Che devi saper gestire, caro Marco.
Se lo potrebbe permettere, Motta, se lo poteva permettere Motta. Il Bologna e quindi Motta, e quindi
Motta lo sa prendere, però anche questo è limitativo, no?
È molto
sia per Motta,
esatto, che per il giocatore
per
stesso, esatto. certo.
Sì.
Certo. Io oggi non volevo dire perché c'era
un lusso, dire che è un lusso.
No, tra Vlahovic e Zirze, tra Vlahovic e Zirze, io mi prendo Vlahovic, cioè se io devo pensare al centravanti che segna, prendo Vlahovic, certo. Prendo Zirze, allora posso, prendo Zirze, lo metto insieme a Vlahovic, allora quello già intriga. Ma no, che do via Vlahovic per prendere Zirze, ma ancora risolto, scusa. Che, se Zirze viene domani alla Juve, che fa? 25 gol?
Secondo
30
me lui
gol?
Ha avuto.
Ma quando li fa? Ma non li fa mai, Stefano.
Adesso non so se ha avuto una autovalutazione superiore, no? Zirze.
Sì.
Secondo me Antonio avrebbe dovuto restare un altro anno a Bologna, oppure non lo so, un'altra squadra, crescere.
Faceva la Champions col Bologna, un'altra vetrina, un'altra possibilità di crescita.
Cioè considerare Zirze subito un fenomeno non è corretto.
Assolutamente, che poi non si possa giocare senza Zirze, allora io arse le mani, insomma, che non si possa giocare senza Zirze, boh. Allora, aspetta Antonio che c'è un audio, forse una domanda, sentiamo un attimo.
Ciao ragazzi, sono Robertino da Torino. Volevo sapere che ne è del West Ham, che negli ultimi anni era stato sempre abbastanza in alto e quest'anno di nuovo purtroppo lo vedo giù nei bassi fondi. Volevo sapere cosa ne pensavate, se c'è la possibilità che si riprenda. Grazie, ciao.
Qua ciao, c'è Robertino. L'esperto. Ciao Roberto, grazie. Ti risponde subito Antonio.
Allora, guarda, il West Ham purtroppo nelle mani di Lopetegui è una squadra molto molto difficile da analizzare, nel senso che l'anno scorso aveva Moyes che faceva un calcio abbastanza antico, un po' come Roy Hodgson, palla lunga e pedalare, però sicuramente dalla vittoria della Conference agli ultimi risultati quest'anno il West Ham sta facendo una
stagione retrocessione, possiamo dire, no?
Sì. Ma ti dico, il West Ham gira molto intorno a Paquetá. Sembrerà strano, ma che un giocatore possa determinare un inizio di
stagione. Paquetá.
Dopo le voci di una possibile squalifica di Ita per le famose ammonizioni, la storia del cellulare nascosto poi distrutto, Paquetá quest'anno sta giocando molto male e Paquetá è semplicemente l'anima, la regia del West Ham. E poi c'è il problema attaccanti, perché Michael Antonio, che gioca sempre titolare, sbaglia tanti gol anche davanti alla porta. Michael Antonio è un po' come Adama Traoré, che adesso al Fulham sono quei giocatori molto forti fisicamente, testa bassa, corrono, ma poi davanti alla porta sinceramente sprecano troppe occasioni. E quindi al West Ham servirebbe un attaccante. Aveva preso Frickburg, che in estate era stato conteso anche dal Milan. C'è anche Inks, che però non gioca. Quindi i tifosi imputano il 100% delle colpe a Lopetegui, che tra l'altro doveva andare al Milan, se non erro, Stefano, no? Sì. Prima di Fonseca.
Sì.
Senti Antonio, volevano. Posso chiedere una curiosità legata a Ranieri, che c'è stata un'eco significativa sui tabloid, ne hanno parlato, oppure non se l'è filato nessuno?
Gli hanno dato delle pagine.
Sì, no, guarda, Ranieri credo che in Inghilterra sia uno degli allenatori più amati di sempre, non solamente quello che ha fatto Esther, ma io guarda, ricordo un Claudio Ranieri, allenatore del Fulham, che poi fu esonerato in una stagione travagliata in cui il Fulham retrocesse, cambiò mi sembra 3-4 allenatori, sì. Anche quando fu mandato via in una maniera quasi come se non lo volevano mandare via, anche se poi lì fu inevitabile, perché Ranieri è un signore a prescindere dai risultati, dalle vittorie, è sempre stato più l'uomo saggio della squadra che l'allenatore. Io adesso non so dirvi se a Roma, forse qui sarà meglio Marco, farà bene o male, però è un allenatore che anche quando ce l'hai contro non riesce a parlare male di Ranieri. Io ricordo quando allenava il Cagliari, la famosa scena a San Nicola di Bari in cui disse ai tifosi del Cagliari di non fischiare, diciamo così, la tifoseria barese, che comunque e quindi è un uomo di calcio, un uomo insomma,
non ci sono dubbi, dai, non ci sono dubbi. Aspetta che c'è un'altra domanda di un ascoltatore, vai.
Volevo chiedere ad Antonio se è vera la notizia riportata da un giornalista oggi qui in radio di un interesse dello United per Vlahovic e di un ipotetico scambio con Zirkzee. A me sembrano più voci provenienti dall'Italia.
Che dici, Antonio? Circola guarda, questa voce?
Io ti dico la verità: se c'è un club inglese che è su Vlahovic, è l'Arsenal, perché le condizioni di Juan Jesus non sono ottime. All'inizio Juan Jesus aveva impressionato, adesso no, ma l'Arsenal aveva già provato a prendere Vlahovic un anno fa. Poi mi ricordo che la Juve sparò altissimo. Però se c'è una squadra inglese che su Vlahovic è l'Arsenal, perché ad Arteta piace il tipo di giocatore, però ovviamente in Premier League dovrà fare un lavoro diverso, aiutare un po' di più la squadra, tornare dietro le punte, aiutare il braccetto. Però
ha detto che non lo fa sto lavoro lui, non...
ma forse che ne sai, lì a Londra ricominciamo un'altra discussione, si mette la maglia dell'Arsenal e diventa super
dei Gunners. Dusan
fanno così, metti la maglia dell'Arsenal, diventi un altro giocatore.
Vabbè.
Guarda, c'è l'adrenalina, lo vedrei bene.
Diversa. Allora, ci abbiamo anche delle foto da far vedere, mi sembra, qualcosa di bello.
Come on,
che roba è? Qui, spiega un po', dai, guarda qui, sono in campo, oggi dove ci porti?
Che bello, guarda il balcone quello là, io
la signora,
sta con la...
C'è una signora?
Che c'ha?
Sembra Vestaglia, sembra che c'è.
Vestaglia quella calda.
Quella calda. Che sta sul balcone guardando la partita di calcio di questa squadra che adesso ci dice, lo racconto per chi sta in radio, no?
Sì.
Quindi ci sono queste due tribune e poi c'è questo palazzo con
un
il
condominio
balcone,
gigantesco.
Un condominio con le finestre, tutto quanto, eccetera. C'è un altro signore, guarda giù lì, un altro che è affacciato, altri giù in basso, vedi, guarda quanti ce ne sono, che guardano la partita. Di che partita si tratta? Di che squadra? Di che stadio, Antonio?
Allora, parliamo di Brisbane Road, stadio del Leyton Orient. Il Leyton Orient, che è una squadra che gioca nell'est di Londra, terza divisione. Hai fatto benissimo, Marco, a raccontare per chi è radio che appunto non ci può vedere questo scorcio di vita, perché quando vai a vedere una partita del Leyton, io ci vado spessissimo perché mi diverto, io passo più tempo a guardare la gente che è affacciata sul balcone, perché è uno dei pochi stadi al mondo che ha delle case dentro lo stadio.
Bellissimo.
E pensa, durante le partite casalinghe si affittano anche gli appartamenti, perché la gente
paga il biglietto, però scusa.
Esatto, loro no, però subaffittano l'appartamento perché c'è questa esperienza anche che fanno i turisti di vedersi una partita.
Si prenderanno pure il tè, si prenderanno pure il
questo
tè,
comprensorio. Sì. Prima
ma a me è capitato,
questo comprensorio è popolato da portoghesi, tutti
perché?
I portoghesi.
Ah, ho capito.
Portoghesi
pagano i biglietti. No, dicevi a me è capitato.
Di andarmi a vedere una partita dentro un appartamento, era bellissima questa scena con io e il marito, ci vedevamo la partita e la moglie che nel frattempo preparava una cheesecake. Alla moglie non interessava nulla della partita, ma ora, a parte gli scherzi, la cosa fantastica era vivere questo spaccato di vita parallela dove in
cioè,
una
ma te ti ha fatto entrare così dentro casa?
Sì.
Cioè, ha detto prego, siamo... si accomodi.
Vabbè, ma l'ho raccontato anche nel libro.
Allora, perché quando ho scritto il libro ho fatto un lavoro di reportage incredibile, allora loro mi hanno ospitato, io mi guardavo col marito la partita e la moglie preparava una cheesecake, ma la roba meravigliosa è che mentre la moglie era ai fornelli che preparava questa cheesecake, noi ci vedevamo la partita, quindi a distanza di 2 metri c'è questa vita parallela dove di lì si gioca a calcio e di qua si fa la vita normale
in
casa.
Bellissimo. Ma guarda, qua c'è un motorino
a bordo campo
che vende pizza. Ma che è sta roba qua?
Fine primo tempo, cosa succede? Che
ma uno un motorino dentro al campo, ma è una cosa.
Portano le pizze ai tifosi che le ordinano all'interno dello stadio. C'è anche questa
pazzesca, sta cosa, un altro mondo.
Pizza all'ananas, quindi
pizza
non ve la consiglio.
Una schifezza totale.
Non ve la consiglio, però la scena.
Buona, fai pizza, dai, su.
E Leyton Orient, che si prendono il tè, quindi, no?
Sì.
Leyton, no.
Sì, Leyton Orient, squadra di terza serie, tra l'altro una delle squadre più antiche di Londra.
Bello,
ma comunque andare Stefano, Marco, in questi stadi dove più che la partita è il risultato.
Ma quanto prendono questi giocatori? Io che sono, voglio sapere, economicamente questi giocatori.
L'aspetto prosaico.
Ho capito, però insomma, facciamoci due conti pure per loro. Quanto
ma
prendono?
20.000 sterline l'anno.
Io vi faccio l'esempio della mia squadra, il Crystal Palace, che comunque è una squadra di Premier, quando andò via Zano. Ora il Crystal Palace, ora purtroppo naviga in brutte acque, però comunque il Crystal Palace... Quando Zà andò via a parametro zero, gli offrì un rinnovo del contratto da 7 milioni di sterline. Come vi ho detto prima, cosa che l'Inter a malapena non riusciva a dare a Lautaro. Quindi in Premier le squadre di fascia media riescono a dare ai giocatori stipendi molto alti. Io ricordo quando Mitrovic, no, che adesso gioca in Arabia Saudita, giocava nel Fulham in Championship e fece il record di gol, sfiorava credo i 4-5 milioni in Championship, parliamo della Serie B inglese, e quindi è così, cioè in Inghilterra anche squadre di League One riescono a dare ai giocatori stipendi che magari qui non, in Italia non si vedono neanche in Serie B, quindi è tutto rapportato con almeno il doppio o il triplo dello stipendio, è così.
Vanno a giocare Leyton Orient, no, insomma, Marco? No, non lo so, ti stai informando?
Poi, no, che
ma da una base di 20.000 euro fino a 150, lordi.
Poi c'è pure il tè dei signori che ti offrono. Se
ma sembra veramente, guarda, questa ultima foto,
guarda, e luci accese dentro la cucina.
Che bello, guarda.
Cioè, qui adesso c'è un'altra foto presa praticamente
guarda,
da
sopra
una,
l'attico, là,
da una tribuna,
guarda.
C'è un attico, ci sono le famiglie sopra che guardano.
Poi è bello perché
di vita
sembrano,
anche quotidiana,
sembrano
vedi, le
tribune del
Subbuteo,
del
Subbuteo. Sì, bravo, tribune del Subbuteo.
Bravo,
che bello, esatto. Guarda, però sembra proprio... Poi c'è una via di fuga, sembra una stradina con,
sì,
no?
Sì.
Ma guarda, è meraviglioso. No,
pure i Stewart
rispondere
stanno,
molto brevemente, Stefano, alla domanda che mi faceva Marco, no? Tu puoi quantificare gli stipendi, anche perché anche le squadre di sesta, settima, ottava serie, tutte hanno lo stadio di proprietà e lo shop di proprietà. Quindi il club fattura tanti soldi perché lo stadio è sempre pieno, vendi il merchandising e tutti vanno allo stadio con la maglietta originale. Quelli sono soldi che entrano nelle casse del club.
Però c'è un fattore, questi che abitano lì non possono insultare i giocatori, ti vengono a prendere, cioè, capito? Quindi se sbagliano...
Quello
batte
no,
i mani, capito? Cioè, sì. Tu metti quello viene su, ti viene a cercare dopo, vai a dire qualcosa, certo, capito? Sì, quindi c'è anche un atteggiamento più garbato nei confronti di questi calciatori.
Sì. Le foto meravigliose.
Meravigliose, va bene. Allora,
vi aspetto qua, ormai lo dico dalla prima
puntata. No, sarebbe bello fare Maracanà da un appartamento, sì, durante una partita, uno registra
e
la puntata.
E poi ci facciamo fare il cheesecake pure noi.
No, sarebbe bello andare là, fare una puntata, diciamo un numero, e registrare e la mandi quando
ti torniamo, sì.
No?
Andiamo a vedere questi?
Perché che? No, questi è un altro, voglio dire, un'altra partita.
Però,
però
voglio andare al terzo piano. Antonio. Al terzo piano lì. Da quella lì c'è una famiglia.
Beh, sarebbe carino. Certo, avrebbe carino. Un senso, no? Certo, giusto, vedi, Antonio?
Quella è una signora con la vestaglia, non so se è una vestaglia.
Sei innamorato di questa signora?
Non lo so,
signora,
capito, perché c'è sta signora.
Sei sicuro che è una signora?
Lo sai
lontano?
Che ho dei dubbi, perché è talmente lontano che si fa fatica a capire. Vabbè, le sorprese qui si sanno perché.
No, ma al di là di quello, pensiamoci, insomma, sì. Marco, ti devi industriare affinché poi si possa verificare un'ipotesi del genere.
Mi industri. Siamo arrivati al termine, ci dobbiamo salutare, caro Antonio. Qui vola sempre il tempo, però abbiamo visto un sacco di belle cose.
Bello, grazie. Ancora,
ci sentiamo la prossima settimana, Antonio, mi raccomando.
Ciao Marco, ciao Stefano,
parla bene di noi mentre prendi la cheesecake, mi raccomando.
Cheesecake buono.
Va bene. Ciao Antonio, Antonio Marchese, ciao. grazie. Allora, ciao. Siamo arrivati al termine di questa puntata di oggi. Vogliamo ringraziare come sempre Andrea Magliocca e Claudio Ferrarese in cabina di regia. Adesso vi lasciamo a tutta C, poi ci sarà Scanner, poi il Tenvo News e noi ritorneremo domani naturalmente a partire dalle ore 13, però la programmazione parte alle 10.
Ha detto bella gatta da pelà, per forza mi hanno chiamato, che mi chiamavano se stavano primi in classifica.
Certo, caro Claudio, non ci sono dubbi da questo punto di vista, quindi vi lasciamo e naturalmente Stefano, a domani, come sempre,
certo,
bello carico, riposa di qualche ora e poi si ricomincia.
Amen.
Amen.
Ciao, domani, ciao.